Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti con Jimmy Tranquillo.
Benvenuti a Che ci fate lì? Come al solito, questa è la trasmissione di viaggi del Contro Radio Club. Intervisteremo un paio di ospiti che ci racconteranno le loro esperienze di viaggio. Questa è Contro Radio, rimanete sintonizzati su Contro Radio e fra poco partiamo subito con le interviste.
Route 66, that's the road to tomorrow, mister. One day I'm gonna ride that black top. Rubber meets the highway.
Buongiorno Melissa. Allora, Melissa è un personaggio speciale per questa rubrica perché, oltre ad essere una viaggiatrice di per sé, lavora per la Travel Design Studio, l'agenzia che spesso usiamo per organizzare i nostri viaggi, e fra gli altri compiti c'ha il compito di essere il tour leader nei viaggi di agenzia, giusto Melissa?
Giusto.
Ecco, tour leader è un lavoro molto importante per la riuscita del tour, perché anche se il tour è ben organizzato, se il tour leader non riesce a far quadrare, infatti ultimamente negli Stati Uniti lo chiamano tour manager, È un po' un problema, è vero Melissa?
È vero, si dice che è un lavoro di organizzazione, poi quando va bene sembra che non si faccia nulla, però quando succede qualcosa si capisce quanto sia importante.
Ecco, però oggi Melissa non sei qui in veste di tour leader, per la quale per questa mansione hai viaggiato praticamente in lungo e in largo in tutto il globo, ma sei a livello personale, Melissa.
Sì, perché
io ti chiedo di parlarmi di uno dei tuoi viaggi, degli ultimi viaggi magari preferiti, che ti hanno in qualche modo, pur essendo stata dappertutto, che ti hanno colpito per qualche particolarità. Dove ci porti col tuo racconto?
Segnato. Sì, è stato un po' difficile scegliere, perché di posti in giro per il mondo davvero interessanti ce ne sono molti, però oggi vorrei parlarvi di un posto speciale che è la Mongolia. Questo stato racchiuso tra la Cina e la Russia, che presenta davvero delle particolarità uniche. Un viaggio proprio da veri viaggiatori, cioè se non si vuole essere turisti, si vuole essere proprio viaggiatori, questa è davvero la meta giusta. Per tanti motivi.
Perché? Perché mai? Che vuol dire innanzitutto veri viaggiatori? Cioè,
intanto un turista predilige spostarsi. Magari solo per far vedere agli altri che è stato in quel posto, avere il timbro sul passaporto, mettere le fotografie su Instagram, cose tutte belle, tutte molto divertenti, però la filosofia del viaggiatore tante volte è un po' un'altra, e può essere rinunciare magari a quelle che sono considerati dei lussi, per esempio un hotel 5 stelle, per in favore di vivere delle esperienze davvero autentiche che magari ci riportino un po' quel collegamento con la natura che noi abbiamo del tutto perso, e che invece in altri luoghi è molto forte, detta la vita quotidiana.
Quindi molte volte la scelta dell'hotel ricade sulla location, che ti consente di fare determinate cose, invece che sul numero delle stelle. Questo praticamente vuoi dire?
Senz'altro.
E allora in Mongolia tutto ciò, a quello che dici, è più facile che non in altri posti, perché
esatto,
ci sono meno hotel 5 stelle forse.
Assolutamente, e anzi il proposito è proprio ma che poi è l'unica scelta possibile, intanto alloggiare nelle ghere, che sono gli alloggi tradizionali della comunità nomade, del popolo nomade della Mongolia, e sono queste grandi tende circolari che appunto punteggiano la steppa e si muovono assieme al popolo, e appunto solitamente il gruppo alloggia lì, e grazie a questo metodo si muove anche in contesti naturali assolutamente per noi fuori da qualsiasi normalità, cioè la steppa, il deserto del Gobi, i monti Altai, insomma è veramente una natura intanto incontaminata ma poi proprio immensa. E oltre all'immensità della terra si capisce proprio anche l'immensità del cielo, per esempio, cosa che noi ormai quasi non vediamo più.
Ecco, questa è forse un po' una presunzione che abbiamo, no? Non che abbiamo, non che ci consideriamo viaggiatori e non turisti, perché poi inevitabilmente siamo lì per poco tempo, cerchiamo di vedere più cose possibili, inevitabilmente siamo turisti. Ma quali sono i tuoi consigli proprio per cercare di essere meno turisti possibile quando siamo in viaggio, soprattutto in Mongolia?
Intanto informarsi prima sulla località che si sta per visitare. Questo anche in primo luogo per apprezzare di più, perché nel momento in cui tu sei in un luogo hai poco tempo per assimilare tutte le informazioni che ti vengono date in quel momento, tutti gli stimoli che stai ricevendo dall'esterno. Mentre preparandosi prima al viaggio sicuramente arriviamo già più pronti, e siamo anche più pronti ad accogliere tutto ciò che il viaggio ci può dare. E poi appunto accettare un po' le usanze del paese che stiamo andando a visitare, capire veramente che siamo ospiti e non invasori, colonizzatori in questo senso, perché ogni paese ha le sue usanze, la sua cultura. Certo, l'ospitalità naturalmente ci darà dei comfort, ci farà sentire anche un pochino a casa nostra, però capire un po' le usanze del luogo sicuramente ci aiuta a essere più viaggiatori che turisti.
Ma facciamo un breve break musicale, rimani là, non andare da nessuna parte. Bene. Perché ho ancora un paio di domande, soprattutto sulla Mongolia. Questi sono The Who, un gruppo mongolo, fra l'altro sono anche abbastanza famosi in Italia, tutte le volte che li mando qualcuno li conosce. Sentiamoci The Who. Tu li conosci The Who, scritto H-U, un gruppo mongolo che usano strumenti tradizionali e cantano con la gola, come si usa da quelle parti. Conoscevi questa band, Melissa?
Sì.
Oh. Fra l'altro ci sono un sacco di, con questa voce, no? Si prestano moltissimo al metal, ci sono un sacco di band della Mongolia che sono nel rock metal, perché praticamente hanno la voce perfetta per questo genere musicale. Ma parlano anche così, Melissa?
Parlano così, naturalmente di popoli che sono abituati a vivere in ampi spazi, sono molto imparano molto presto a portare la voce molto in là. Quindi sì, hanno anche una parlata molto particolare.
Ecco, rapporto con le persone, come sono? Come ci accolgono? Ci accolgono, naturalmente per loro siamo turisti, questo, ma il rapporto umano, cioè cercano di coinvolgerci.
È fantastico.
Sì.
Sì. Si dice spesso di tanti popoli che non hanno nulla ma condividono tutto. E il popolo mongolo è particolarmente vero. Effettivamente le loro condizioni di vita sono abbastanza semplici e per noi anche un po' appunto sacrificate, no? in tanti ambiti. Ma loro semplicemente hanno proprio tutt'altro stile di vita, e per loro la cosa importante è appunto la libertà di questi grandi spazi, il connettersi con la natura, e tutto questo lo condividono con chi sceglie di visitare questo paese.
Per quanto riguarda le strutture, le città ci sono, come sono organizzate?
Sì.
Anche dal punto di vista amministrativo in Mongolia?
La capitale è Ulaanbaatar, è una città a tutti gli effetti, una capitale, certo non una metropoli, ma sicuramente con gli anni il nomadismo in certi punti della Mongolia ha lasciato lo spazio alla stabilità, quindi si sono create delle città seppur piccole, che certo appunto sono una piccola parte rispetto a quegli spazi sconfinati. Non so se il popolo mongolo preferisca l'una o l'altra situazione di vita, forse dipende molto dalle persone, però diciamo alcune città ci sono amministrate normalmente, appunto sono città a tutti gli effetti, però ecco sono proprio una piccola parte rispetto al resto.
Descrive un po' il viaggio: si arriva immagino nella capitale, poi si parte in autobus e si va
in 4x4.
Si parte in 4x4 dall'inizio, sì. Sin dall'inizio,
sì.
Niente autobus.
Sì. No, il tour nella capitale certo ci si muove con l'autobus, ci sono un paio di giorni di visita. E poi si parte subito in 4x4 e appunto con questa carovana, dipendendo dalla grandezza del gruppo, ma diciamo un 16-18 persone, quindi qualche jeep, che si porta dietro anche tutti i viveri, le attrezzature per le guerre, eccetera. Quindi è proprio un viaggio on the road, con tutti gli annessi connessi, quindi non ti sto a dire appunto ruote bucate, jeep ferme, però è proprio anche quello il bello del viaggio, cioè si percorre con questa carovana, ci si ferma in alcuni punti specifici appunto per vedere la steppa, il deserto del Gobi, o se si incontra una determinata popolazione nomade per delle dimostrazioni per esempio di tiro con l'arco o cavalcata, perché sai che il popolo mongolo appunto è il popolo dei cavalli insieme, sì, all'Afghanistan, e quindi si percorre tutto il viaggio in questa maniera, spostandosi in questo modo in carovana con l'Egitto.
Che cosa ti ha colpito di più? Perché hai scelto proprio questo viaggio fra tutti gli incredibili viaggi che hai fatto come tour leader?
Devo dire un giorno, una notte,
sì,
anzi, ho alzato gli occhi al cielo e mi sono accorta che c'era un cielo del tutto diverso da quello a cui siamo abituati noi. Ho visto il cielo della Namibia, che pure è stupendo, o di altri tanti posti fantastici nel deserto, però il cielo della Mongolia veramente sembra proprio che ti avvolga del tutto, e quindi quello è un ricordo davvero indelebile.
Immagino per la mancanza di inquinamento luminoso, probabilmente.
Assolutamente, no? Assolutamente, ma anche proprio perché l'orizzonte, essendo così piatto, ovviamente la porzione visibile di cielo è veramente ampia.
Praticamente come essere in mare, in pieno oceano, però
sì,
sei sulla terra.
Esattamente.
E quanto ci vuole di tempo per avere una buona idea, per dire io sono stato in Mongolia e ho capito come funziona, ho capito la gente? Quanto tempo il minimo per andare in Mongolia?
Almeno una decina di giorni, 12. Poi in realtà
e questo però
facile.
Mi sorprende, perché guardandolo insomma è abbastanza piatto il coso, non sembra ci siano tante differenti cose da vedere, almeno a guardarlo così ad occhio sulla mappa.
Guardandolo sulla mappa questo è quello che sembra, però poi in realtà lì la natura è veramente diversificata, sì. Sembra tutto piatto, ma sì, è tutto piatto, però la natura è proprio diversificata, e il viaggio è proprio diverso, ogni giorno si scoprono delle cose diverse, che può essere...
La cosa che ti è piaciuto meno magari anche del cibo, che sicuramente è differente,
sì,
dal nostro,
sì. Forse il cibo è la cosa più difficoltosa da affrontare, non perché non sia gustoso, ma è per la poca varietà che è data dai limiti proprio fisici del territorio. Quindi consumano molto riso, consumano molto pollo, ovviamente di pesce non ce n'è, quindi fanno una dieta abbastanza ridotta rispetto alla nostra, in questo senso sì, molte zuppe.
Ma quindi ti sentiresti di dire che non è un posto dove il turismo ancora ha provocato delle alterazioni a quello che è il tessuto, lo possiamo dire della Mongolia?
No, lo possiamo dire.
Nemmeno nei posti dove ci si va sempre, si è ancora a contatto con una parte autentica del territorio.
Assolutamente. Naturalmente, come dicevo, la città, soprattutto la capitale, è molto più occidentalizzata si vede che appunto del turismo c'è, ma nel resto del paese, nel cuore delle persone e appunto nella vita proprio quotidiana, questa vita nomade, il turismo non ha intaccato il loro essere, come non sono stati intaccati dalla dominazione sovietica in questo senso, come la loro spiritualità si è risvegliata dopo l'indipendenza, il turismo non li ha scalfiti in questo senso.
Devo dire che mi hai fatto voglia di andarci, mi ha fatto venire voglia di andarci in Mongolia, forse lo proponiamo come uno dei viaggi del Contrario Club in futuro, che ne dici?
Speriamo. Mi piacerebbe raccontarti di più.
Grazie Melissa Camotti della Travel Design Studio, grazie di averci raccontato la Mongolia. Buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata.
Torniamo a parlare dei viaggi in bicicletta, viaggi importanti in bicicletta. Abbiamo al telefono Giancarlo. Buongiorno Giancarlo.
Buongiorno Jimmy, buongiorno a tutti.
Giancarlo, leggo qui, cioè tu ti sei offerto di parlarci del tuo viaggio in bici da Vienna al Mar Nero. Ma innanzitutto al Mar Nero dove? In quale nazione sei arrivato sul Mar Nero?
In Romania.
No, perché potevi anche essere arrivato in Bulgaria, per esempio.
Bulgaria, oppure in Ucraina.
In Ucraina, quindi se è da...
oppure in Turchia.
Allora.
Moldava.
Quindi, vabbè, da Vienna alla parte della Romania sul Mar Nero in sì. bicicletta. Innanzitutto, eri da solo, in compagnia? Attrezzatura?
Io viaggio da solo, Jimmy. E ti dico, allora, il viaggio sono 1600 chilometri, 18 giorni, quindi 18 alberghi, 18 ristoranti. Ho fatto, mi sembra, 5 nazioni, perché ho fatto l'Austria, la Slovacchia, l'Ungheria, la Croazia, la Serbia e poi la Romania, sì.
Quindi non è stato un percorso nemmeno tanto diretto, sei andato un po' in su e
no,
in giù.
Sarebbe il percorso del Danubio,
questo percorso
che si chiama Eurovelo 6, che parte dal Portogallo e arriva fino al Mar Nero.
È tutta una pista ciclabile, quindi c'è...
Quasi tutta una pista ciclabile, bellissima, stupenda. In Italia ce le sogniamo queste cose qui. Diciamo che su 1600 chilometri almeno 1000 l'ho fatti su piste ciclabili, forse anche di più. Tenute benissimo, segnalate ancora meglio.
Che attrezzatura avevi? La tua bicicletta, zaino?
Il mio borsone che mi porto sempre dietro, le borracce. E,
leggero, vabbè, quindi molto, molto leggero come te.
Sì,
com'è.
Sì, perché cioè, io, allora mettiamo subito fuori una cosa: io sono un anziano, non sono un giovane, e quindi io dormo negli alberghi ormai, no, non sono più,
quindi senza sacchi a pelo, senza tenda,
morirei dalla terza tappa, dovrei chiamare l'ambulanza.
Ti capisco, perché anch'io ormai da tempo nei viaggi devo appoggiarmi alle strutture con le mura, con i muri.
È anche, una cosa, diciamo, di fisica, no? Perché dormire nel sacco a pelo, in tenda, ti alzi la mattina, stai tutto troncolato, arrivi.
Troncolato è un bel termine, mi piace davvero. Senti, arriva subito una domanda per te. Che tipo di bici? Ma te l'avrei chiesto anch'io, che tipo di bici avevi?
Non so, l'hai vista, no? Nelle foto che ti ho mandato. È una bici da corsa normale, molto vecchia, in alluminio. Perché è buonissima per fare questi percorsi.
Non avresti preferito magari una mountain bike
ti spiego perché la mountain bike, anche quelle ci vogliono delle mountain bike in alluminio speciali con un sacco di cose. Invece quella lì, l'unica cosa che ho fatto, ho cambiato i copertoni, ho messo dei copertoni molto più
grossi,
più spessi, per cui, anche perché c'erano molti tratti che erano non asfaltati, però compatti, quei compatti che ci sono anche nelle strade di campagna, e però con tanti sassolini, che se avessi avuto i copertoni normali avrei bucato un sacco di volte, invece non ho mai bucato.
Era proprio da corsa o era ibridata? Perché anch'io avevo un telaio da corsa, però avevo messo lo sterzo alto. Avevi lo sterzo da corsa?
Sì, una Trek che uso tutti i giorni, l'unica bici che ho.
E quindi posizione bassa, no? Posizione.
Sì. Allora, io sono 1,80 m, quindi è una bicicletta che è posizionata per me, capito? Per la mia altezza, per il mio piegarmi con la schiena e per non avere dei dolori. Cioè, è la bicicletta che quando compri una bici da corsa te la
customizzano, certo.
Di sella e di manubrio, alla tua altezza, alla tua lunghezza delle gambe e via.
Ecco, vabbè, queste sono le premesse, l'attrezzatura. Il viaggio di per sé, che cosa ti ha colpito di più? Come interagivi con le persone? Com'è girare questa parte dell'Europa in bicicletta in generale?
Allora, io premetto che questo è il quinto tour che faccio, ne ho fatti due in Italia, due nei Balcani e questo è il quinto. E quindi, sai, dopo che ne hai fatti già altri quattro, sai su più giù quello che ti aspetta. No, i viaggi che faccio io sono abbastanza semplici, quelli in Europa, perché io prendo un treno dall'Italia e arrivo nel posto dove devo partire. In questo caso ho preso un treno a Prato fino a Bologna. A Bologna ho preso un treno notturno delle ferrovie austriache, sono arrivato a Vienna. A Vienna, tramite una pista ciclabile bellissima, sono arrivato in questo bellissimo albergo vicino al Danubio e il giorno dopo sono partito. Pensavo di trovare moltissima gente, invece no, ho trovato pochissima gente, sia che nella direzione mia che nella direzione contraria. E ho visto anche qualcuno attendato sul Danubio, perché tu fai tutto questa ciclabile sul Danubio. Non c'è niente, sei in mezzo alla natura, una cosa bellissima. Io ho visto delle cose che non vedevo da quando ero ragazzino, tipo che ne so, dei greggi di oche. Era una vita che non vedevo un greggio di oche. Bellissime fattorie, tanti contadini, anche tante fattorie abbandonate. Sapranno anche gli ascoltatori che praticamente dalla Slovacchia fino in Russia è il granaio dell'Europa, forse anche del mondo.
Sì, certo.
E è tutta una pianura piatta e non vedi altro che fattorie e mais, grano e girasoli. È una cosa pazzesca.
Purtroppo queste informazioni ce l'ha ricordata la guerra, no? Perché
purtroppo.
Magari le sapevamo dalla scuola, però ultimamente la guerra in Ucraina ci ha ricordato sia il fatto del grano, l'orografia del terreno. Quindi questo.
Io la cosa dei girasoli me la ricordo in gioventù, quel famoso film con Mastroianni, La Loren, I girasoli, che era quel film dei dispersi in Russia dell'esercito italiano. Ma a parte questo, dico, è bellissimo perché viaggi nel silenzio assoluto, senti solo gli uccelli, ma poi ho visto un sacco di lepri. Ma tantissime. Poi ho visto, ti ho mandato delle foto,
sì,
quando arrivi in Romania, le cicogne, che io avevo viste solo alla televisione, cicogne bellissime, enormi. Ne ho viste tantissime. E poi vabbè, mucche, capre, pecore, è sempre una vita rurale. Sono posti quelli lì che campano di agricoltura e di cereali. Non è che ci sia molto oltre i cereali.
Francesco ci chiede, non ti ha sentito all'inizio, se eri da solo. E qui la domanda: ma come mai ti piace viaggiare da solo? Non sarebbe meglio condividere uno o due amici queste avventure che fai?
Ti spiego, Jimmy. Allora, io per 40 anni sono stato nel calcio. E dopo la bici mi è sempre piaciuta e finito con quello ho cominciato con la bici. E mio nonno, che era stato un corridore dilettante, il mio nonno classe 1915, quindi ha fatto la guerra in Russia, quella cosa qua, non era potuto passare professionista proprio perché era scoppiata la guerra. E lui probabilmente mi ha trasmesso questa voglia della bici. Io mi sono comprato una bici, finito con il calcio, finito tutto, e ho cominciato a viaggiare. E lui mi aveva sempre detto: la cosa bella della bici è andare da soli, perché vai alla velocità che ti pare, vai dove ti pare, ti fermi quando ti pare e non devi render conto a nessuno. Io ho provato ad andare in giro con della gente e c'è chi vuole andare più forte, chi vuole andare più piano, chi si vuole fermare, chi si lamenta di quello e di quell'altro. Io, facendo tesoro di quella cosa lì, devo dire che mi sono sempre trovato bene ad andare in giro da solo.
Però
poi trovi gente sulla strada.
Ecco, questa era la mia domanda: come di solito interagisci con quelli che incontri, gente, hai tempo per fermarti? Come ti considerano quando ti vedono? Ti trattano come un turista oppure...
No, sono abituati, perché diciamo per tutto l'anno c'è questo turismo in bicicletta dalla foce del Danubio fino in Romania, e quindi ci sono anche un sacco di posti lungo la strada, un sacco di posti dove fermarsi a dormire. E a mangiare è già più un problema, perché usciti dall'Italia non esistono più i ristoranti sulla strada.
Devi abbandonare la ciclabile, diciamo, devi andare a cercarti i ristoranti.
No, quando arrivi nei centri dove ti fermi, o quindi un pochino più grandi, certo, ci sono questi piccoli supermercati in dove dentro c'è qualsiasi cosa. Hai capito? Che ti compri, ti mangi, c'è verdure, c'è qualsiasi cosa.
Allora, c'è una domanda per te.
Sì.
Ci hai già detto che sei anziano. Il nostro ascoltatore ci chiede: ma un viaggio in bici per tutte le età? Ma ci puoi dire all'incirca quanti anni hai? Perché così uno può valutare se lo può intraprendere, se è un viaggio per tutte le età.
Allora, i viaggi sono per tutte le età, basta che tu lo fai alla velocità che ti senti e soprattutto devi essere allenato. Io c'ho praticamente a febbraio ho 72 anni. E tutti si stupivano che io avessi quell'età lì e che fossi da solo con la bici a fare questi giri così. Però se io mi alleno, io tutti i giorni esco in bici, faccio circa 4.000 chilometri prima di partire.
Accidenti, veramente sei fonte di ispirazione. Facciamo un break musicale, poi ti faccio altre domande. Okay. Rimani al telefono, non andare via.
Ci sono.
Don't feel the sun's coming out today. It's staying in. It's gonna find another way. Yeah. As I sit here in this misery, I don't think I'll ever know, Lord, seen the sun from here. Say, hey, look at him, I'll never live that way. That's okay, there's just a red change. When you feel like fate was living, you got to stand up and take a look.
Giancarlo, tanta attenzione il tuo viaggio, e soprattutto richiesta di più informazioni, perché ci stanno pensando i nostri ascoltatori. C'è Francesca che chiede, stavo per chiedere la stessa cosa per quanto riguarda l'età, ma poi chiede: per una famiglia sarebbe adatto con il più piccolo, con 15 anni? Si potrebbe fare in famiglia, secondo te? Tutto, non ci sono grosse pendenze da superare, è vero Giancarlo?
No, grossissime no. Ogni tanto trovi qualche salitella, ma questa la trovi più che altro in Serbia, perché la parte della Serbia è un pochino più avvallata. E allora, se avete Facebook, andate su Eurovelo 6 Discussion, che ci sono tutti questi qui che fanno i viaggi come ho fatto io, e ci sono molti che li fanno con i ragazzi, ma anche i ragazzi più piccoli. Io ho visto anche intere famiglie.
Ecco, questa era la domanda. Hai visto sì, famiglie, sì, che facevano questo?
Sì, l'ho visto. Anche perché, Jimmy, da Vienna fino in Romania, ogni tanto puoi trovare anche dei treni
che fanno lo stesso percorso, quindi se puoi saltare qualche parte.
Sì. Allora, io ad esempio ho fatto tutto il percorso in bici, poi quando sono entrato in Serbia sapevo che da Novi Sad a Belgrado il percorso, come si dice, ciclabile era un po' perverso, nel senso che era molto accidentato, non era molto consigliabile, e la strada normale è la strada più trafficata di tutta la Serbia. Allora ho deciso di prendere un treno a Novi Sad e sono arrivato fino a Pančevo, che è praticamente la città industriale accanto a Belgrado. Mi sono risparmiato 120-130 chilometri di traffico assurdo, perché la strada, fai conto che è come andare, che ne so, da Lucca, dove abito io, a Firenze, facendo l'autostrada.
Questo però, Giancarlo, prevede uno studio attento del percorso, quindi prima di partire informarsi tutto, proprio andare a guardare pezzo dopo pezzo quale vale la pena saltare.
C'è questo bellissimo libro che si chiama From Budapest to the North Sea, e che è stato scritto da un viaggiatore come me, inglese, e guardate che è una cosa pazzesca, cioè ti dice tappa per tappa, cioè volta a destra, volta a sinistra, lì vai a dritto, posti dove c'è un ristorante, dove c'è un albergo, dove c'è un bar, un supermercato, e quindi è fatto in una maniera stupenda. E in più io chiaramente prima di partire mi informo, guardo se ci sono i treni, quanto costano, se sono affidabili, se sono regolari o meno. E va fatto in tutti i viaggi che si fanno, anche se vai via in aereo, come facevo da giovane, che andavo in India, che andavo da tutte le parti, è chiaro che mi studiavo tutto prima. Non è che puoi andare così alla io boia, come si dice in
questa. Allora, senti una cosa, la parte più bella del viaggio, e poi se ci sono stati situazioni spiacevoli o di pericolo, queste due cose, se te le ricordi, per finire.
Allora, la cosa bella del viaggio, tutto il viaggio è stato, come ti dicevo prima, queste fattorie stupende, tutto questo camminare nel verde, tutti questi alberi sul fiume, il fiume stesso che è vissuto da Bratislava in giù, è gestito come un mare. E ogni cittadina c'ha un posto dove la gente va al mare sul fiume. Ci sono le moto d'acqua, ci sono tutte queste cose che ci sono normalmente nei posti di mare, perché per loro è oltre che essere una fonte di sopravvivenza, perché l'acqua è chiaro, la usano per le colture, per gli animali e tutto, ma è anche un posto di svago. E ci sono dei posti che si chiamano, tipo io ho dormito in un albergo che si chiamava Sole Mare.
Ed era sul Danubio, però, sul fiume.
E era sul Danubio. Poi la cosa, sai, incontri gente, parli con gente. Io ho la fortuna di parlare l'inglese abbastanza bene, e quindi a parte l'Ungheria, dove quasi nessuno parla inglese, negli altri posti, anche dove ti fermavi, potevi
interagire
con qualcuno, specialmente negli alberghi, sai, dove sono multilingue. Poi io parlo anche il francese, lo spagnolo, quindi ma c'è un sacco di rumeni che hanno lavorato in Italia, ma soprattutto in Spagna. Quindi è stranissimo, arrivavi in Romania e qualcuno ti diceva: ma parli spagnolo? Sì, allora si metteva a parlare con un rumeno in spagnolo, che è una cosa bellissima, no? Assurda, ma bellissima. Poi
sei stato mai in pericolo, qualche inconveniente grosso?
Allora, io ero già stato in Ungheria d'estate e mi ricordo che era 50 gradi, una cosa pazzesca. E quindi sono partito come gli altri viaggi d'estate, e invece a est il tempo è variabile, molto variabile. E mi sono fatto 90 chilometri sotto una tempesta d'acqua.
90 chilometri?
90 chilometri, non avevo l'abbigliamento adatto. E quindi mi sono fermato in un posto, mi sono un distributore mi hanno dato dei sacchi della spazzatura dove ho avvolto il borsone che avevo dietro, e poi ho dovuto perché il Danubio l'ho attraversato in traghetto tre volte, questa volta qui ho dovuto attraversare il Danubio su queste chiatte dove montano camion, macchine, bici, passeggeri sotto questo diluvio avevo un freddo che schiantavo, mi sono cambiato nel ristorante dove mangiavo, ma mi sono bagnato tutto. Fortunatamente su questa chiatta uno dei guidatori ha avuto passione per me e mi ha dato un sacco, sai, un sacco lunghissimo dove io ho fatto due buchi e me le sono infilato
fantastico,
dai piedi.
Fantastico.
E me lo sono infilato sotto fino al coso, poi da lì ancora traghettato il Danubio altri 40 km sempre sotto l'acqua, 90 complessivi. La fortuna è che sono arrivato in questo posto in Serbia e la ragazza che mi aveva affittato l'appartamento mi ha detto: ma se vuoi dici, ti faccio la lavatrice e te la porto asciugata. E io ho detto: you are an angel.
Non abbiamo più tempo, Giancarlo, soltanto due cose. Il nostro ascoltatore chiede: ma cani randagi uno e
qualcosina.
Poi qualcosina, sì. Cioè, ci sono i cani randagi.
Ci sono, però lo sai che io poi me l'hanno spiegato e infatti non ho avuto paura. E loro ti corrono dietro, se come ti fermi si fermano. Ah. Gli dà noia il ronzio della bicicletta, ma anche quando passi che sono dietro le sbarre o dietro le recinzioni, ti sentono che tu arrivi e cominciano a abbaiare.
Quindi fermarsi e urlargli, ma magari scacciarli con la voce.
Sì, mi senti? Sì,
sì, sì, sì.
No, dico, non a me non mi hanno mai morso. È una quasi una leggenda questa qui, hai capito? Se ti fermi loro si fermano e via. Dicevo, ho visto una cosa che devo dirla. Non so se hai visto le foto che ti ho mandato di questi carri che sono guidati.
Sì, 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 certo.
Loro, cioè, è un mezzo di trasporto, hanno la targa e tutto, e l'icona che è stata più bella di questo viaggio qui era un ragazzo di una ventina di anni su questo carro con il telefonino, cioè il vecchio, il passato e il futuro.
È il futuro. Senti, ripeti soltanto il nome del sito, della pagina Facebook che hai detto prima per i nostri ascoltatori che l'hanno chiesto, e poi dobbiamo fermarci perché non c'è più tempo.
Ce ne sono due: Eurovelo 6 Discussion e quell'altro che si chiama Bicycle Travelers. E se guardate lì sopra c'è un sacco che è tutto in inglese, vabbè, ma insomma si capisce abbastanza bene. E io vi ringrazio, ti ringrazio
perché sei stato veramente fonte di ispirazione. Bici assistita ci chiedono, no, una vecchia bici da corsa in alluminio, spero.
Sì, in alluminio. Non prendete quella in carbonio perché
niente carbonio.
Dicevo, grazie Jimmy della cosina che ti ho mandato di bacio a palanca, che tu l'hai fatta a fumetto, bellissima.
Grazie a te Giancarlo. Allora aspetto il reportage del prossimo viaggio che sicuramente farai. Buona giornata.
Va bene, grazie a tutti, buona giornata.
Bene, mi fermo qui per la trasmissione di viaggi. Questo è Controradio e rimanete su Controradio.